Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Mi piacerebbe stare qui. Posso pagare in anticipo?
È sicura di essere solo alla 15ª settimana?
Tra un paio di giorni si sentirà meglio.
Non esiste nulla di più misterioso del sangue.
Chi l'ha autorizzato a fare quei test?
Dice che non ci sono rischi.
Ci sono sempre dei rischi, non importa quello che dice.
Cosa sono quei disegni?
I poeti scrivono quello che vedono. I pittori lo dipingono. Io peso e misuro ciò che mi interessa.
Era il trailer di The German Doctor, il medico tedesco, ma anche le copie del film doppiate in italiano sono state distribuite con il titolo internazionale. Ormai succede abbastanza spesso. Ha scritto e diretto il film la regista argentina Lucia Puenzo, partendo da un suo romanzo uscito da Guanda, con il titolo Il medico tedesco. Vacolda era invece il titolo originale. Vuol dire bambole in un dialetto indio. Lasciata la sarabanda di titoli, ecco la storia. Siamo nell'Argentina degli anni 50, a Bariloche. Un signore tedesco che dice di chiamarsi Helmut Gregor prende alloggio presso una famiglia. Padre, una ragazzina di 12 anni, la madre incinta di due gemelli. Mettendo insieme gli indizi, ci sono strani disegni chiusi in una valigia assieme a strumenti medici, la madre è incinta di due gemelli, cominciamo a capire che il misterioso inquilino è Josef Mengele, il crudele sperimentatore che usava come cavie i prigionieri dei campi di concentramento, scappato dal Brasile all'Argentina quando capisce che il Mossad è ormai sulle sue tracce. Il Mossad, che nel 1960 aveva catturato e trasferito in Israele per il processo Adolf Eichmann. Lo racconta tra l'altro un film visto qualche anno fa al Festival di Locarno, Lo Stato contro Felix Bauer, anche vincitore del premio del pubblico. Lo sceneggiatore di quel film si chiama Olivier Ghez. È nato a Strasburgo nel 1974. Lo incontreremo tra poco. Ha un passato da giornalista e ha vinto in Francia il Prix Renaudot con La scomparsa di Josef Mengele. In italiano il libro esce da Neri Pozza. Josef Mengele arriva a Buenos Aires nel giugno 1949, muore 30 anni più tardi. Tra i criminali nazisti è uno di quelli che ebbe vita più lunga e tutto sommato tranquilla. Olivier Ghez, cosa l'ha spinta verso questa storia? C'è il mistero all'origine del suo libro, La scomparsa di Josef Mengele?
Penso che questa storia era veramente poco conosciuta.
La gente ha sentito di Mengele come medico a Auschwitz, le cose terribili che ha fatto, però la dopoguerra generalmente è poco conosciuta e soprattutto la vita dei nazisti in Sud America è anche veramente poco conosciuta. C'è una immagine un po' per bambini di questi nazisti in Sud America, però la loro vera vita in Sud America veramente era ancora misteriosa. C'era anche tante storie su questa vita, che Mengele aveva tanto potere, che era medico in Paraguay con laboratori segreti, che era in Egitto con Nasser, che era un barone della droga in Miami negli anni Ottanta. Tutte queste storie erano bugie. Anche questo mito con due film molto famosi, Marathon Man e Laurence Olivier, fa un dottore molto ispirato da Mengele, e anche il film con Gregory Peck, The Boys from Brazil, questi bambini di Brasile, dove Peck è un Mengele che clona 94 piccoli Hitler per un quarto Reich. E quindi tutte queste storie erano veramente l'inverso della sua vera vita in Sud America, e quindi penso che questo libro, La scomparsa di Josef Mengele, porta molto più di verità sulla sua vita in Sud America per 30 anni.
Questo film a cui si riferiva Olivier Ghese è I ragazzi venuti dal Brasile, appunto la clonazione di questi ragazzi. E poi ricordo anche un episodio di Stephen King, Apt Pupil, che è un ragazzino americano che scopre che il vicino di casa è un nazista nascosto e cerca di farsi insegnare le tecniche. È un racconto terribile.
Mengele ha sparato tanti libri, tanti romanzi, tanti film, perché era una persona veramente misteriosa. Fino agli anni Ottanta nessuno ha avuto veramente una idea dove era per 30 anni. E quindi, come era il simbolo del nazismo, il simbolo del male, ha provocato tutte queste fizioni sulla sua vita.
Lei è la persona più adatta a rispondere alla domanda: come è potuto succedere?
Soprattutto con il denaro dei genitori. Questo è il segreto, perché la famiglia Mengele ha sempre aiutato Josef Mengele in Sud America. C'era un uomo che si chiamava Zedelmeier, che ha lavorato con il padre e poi con i fratelli di Mengele, che è andato in Sud America, non lo so, 5, 10, 15 volte per portare soldi a Mengele. E quindi con questi soldi era possibile di comprare tutte queste piccole famiglie, queste piccole austriache, austriachi, tedeschi, ungheresi, che non avevano soldi e che anche avevano le stesse idee della famiglia Mengele, idee di Josef Mengele, e che hanno aiutato Mengele soprattutto per i soldi. Questo era il vero segreto di Mengele.
Lei comincia a raccontare lo sbarco a Buenos Aires, dove Mengele è totalmente deluso, un po' perché gli fanno delle storie alla dogana, ma soprattutto perché non trova una grande accoglienza, si aspettava di essere accolto chissà come.
E questa è la vita di Mengele, perché Mengele era un piccolo nazista. Quando dico piccolo è non per dire che ha fatto piccole cose, ha fatto cose terribili, enormi per un uomo. Però come nazista era solo un capitano, era solo un medico, e c'erano, non so, mille medici nei campi di concentrazione, di esterminazione, e quindi come nazista non ha veramente esistito. E quando arriva in Buenos Aires in 49 c'è nessuno per lui, perché non è importante. Però lui pensa sempre che un medico, un scientifico è importante. E questa distanza tra la verità storica e la sua automistificazione era una cosa importante, e anche la forma del romanzo era la sola per descrivere questa distanza tra il mito e la verità su questo personaggio.
Ha anticipato la mia domanda: perché un romanzo e non un saggio, un libro di storia?
Perché non sono storico, per cominciare, e che tutte le archive non sono ancora aperte, prima. Secondo, c'era la possibilità di scrivere un libro di giornalista, però non volevo questa forma, non volevo neanche parlare alla prima persona, non volevo essere un protagonista di questa inchiesta. Questo libro è un romanzo di non fiction, è una vera storia però scritta come un romanzo. Con questa forma si può veramente essere molto vicino di Mengele. C'è un lavoro come al cinema, in sceneggiatura, quando non so qualcosa però ho l'informazione, posso inventare la scena. È un romanzo perché è scritto soprattutto come un'opera di fissione.
Lei però ha fatto anche lo sceneggiatore in un film che si intitolava Lo Stato contro Fritz Bauer. Per quanto strano possa sembrare adesso, un libro come Se questo è un uomo di Primo Levi fu rifiutato dall'editore. La storia di Lo Stato contro Fritz Bauer è la storia di un procuratore tedesco che viene sostanzialmente messo sotto accusa perché cerca di indagare il passato di importanti politici. Quando si rivolge al Mossad con il tono qui bisogna prendere Eichmann, si trattava di Eichmann, viene denunciato e processato come se fosse alto tradimento. E questa è la storia.
Era così, dopo la guerra c'era solo l'idea di ricostruire l'Europa, la società, e gli aguzzini non hanno parlato. Per le vittime era molto sospetto di avere sopravvissuto a Auschwitz. Perché lui? Perché non la mia madre? Perché non il mio figlio? Che ha fatto? Ha pagato o ha fatto qualcosa di altro di male? E quindi era anche una colpabilità di queste persone. Era anche molto difficile naturalmente di parlare di questa esperienza, e quindi negli anni 50 nessuno ha parlato dell'Olocausto, ma anche per Israele non era una cosa, come dire, per Israele era un stato molto giovane all'epoca, è nato nel 48, e quindi l'idea di Israele era di essere un stato giovane, potente, che comincia qualcosa di nuovo. E quindi dovrebbe essere una rottura con questa storia. E quindi nessuno ha parlato dell'Olocausto, dell'esterminazione, e nessuno ha voluto anche apprendere i criminali. E quindi la storia di Eichmann con Fritz Bauer, e quindi la storia di Mengele e di questa Nazist Society in Buenos Aires all'epoca, e tutto cambia con il processo di Eichmann a Gerusalemme.
La società di questi nazisti, perché sono ancora nazisti, non sono affatto ex nazisti, a Buenos Aires è raccontata da lei, e ci sono dei dettagli che magari sembrano minimi, però si ha proprio l'impressione che fosse proprio una società con i suoi salotti, con i suoi riti, ovviamente senza nessuna vergogna.
Ah, senza vergogna, ma vergogna di che per loro? Questi uomini che sono ancora giovani all'epoca, 35-40 anni, hanno sempre pensato, ma veramente fino al fine, negli anni 80, anni 90 per alcuni, che hanno fatto tutte le cose per la Germania, sono nazionalisti e sono convinti di avere fatto una guerra per l'idea della Germania e per difendere la Germania. E quindi questa società in Buenos Aires, sì, è una società molto chiusa, perché è una società di SS. E gli SS hanno un'idea che sono veramente i capi di tutti, che c'è una differenza tra un uomo normale e questo corpo di SS. E hanno disprezzo per tutti, per gli altri tedeschi, per gli argentini, per gli italiani, per gli ebrei, certo, per tutti. E quindi è una società totalmente chiusa.
Parliamo di come ha strutturato il libro. Sono in realtà 81 blocchetti, brevi capitoli. A me sembrano quasi delle schede.
È fatto così perché, non lo so, perché certamente c'è l'influenza della sceneggiatura di Fritz Bauer, che è scritto e è strutturato così, perché penso anche che c'è una più grande intensità con piccoli capitoli, e anche per mostrare come Mengele cambia da un capitolo all'altro capitolo, e quindi funziona così con capitoli molto corti. Alcuni fanno solo 2-3 linee, quando Eichmann arriva in Buenos Aires sono 2 linee, però questo piccolo capitolo mostra che c'è qualcosa che cambia adesso e non abbiamo bisogno di più.
Non si può dire piacevole da leggere, si può dire che è un libro molto ricco e un libro che proprio trascina. In fondo ci sembra di sapere abbastanza di queste cose, ma in realtà non sappiamo niente.
Ma certo, funziona un po' come un giallo, però un giallo su una storia vera, su un personaggio che è esistito e che era terribile. C'è due livelli in questo libro. C'è il giallo, come ha fatto per vivere 30 anni, che ha aiutato Mengele in Sud America in tutte queste domande. E c'è un altro livello che è la domanda più metafisica. Quando un uomo ha ucciso 400.000 persone direttamente alla camera di gas, quando un uomo ha fatto queste esperienze su piccoli bambini, com'è la sua vita dopo? Lui chi è? Come vive? Se c'è una punizione o no per questo uomo? Queste erano le due domande per me all'inizio.
C'è un altro romanzo che non abbiamo citato prima, che si chiama Il medico tedesco, di Lucia Puenzo, è anche diventato un film, che immagina Mengele nel 59 in Patagonia, che in qualche modo è attratto da una famiglia con due gemelli, perché suppone la fantasia che continui a fare esperimenti. Questo è accertato oppure no?
No, questa è un'altra fantasia. Io ho incontrato Lucia Puenzo a Buenos Aires e abbiamo parlato 3 ore di Mengele, come due pazzi, una piccola società che parla di Mengele. E anche io sono andato in Patagonia, a Bariloche, però la sua storia è veramente una fiction. Ha fatto di una storia all'inizio di Simon Wiesenthal, ha fatto un romanzo che è molto buono, anche il film è molto interessante, però è un'altra cosa.
La famiglia di Mengele pensava addirittura che Mengele sarebbe potuto tornare in Germania.
Una volta, solo una volta, in 1956, dopo vacanze in Svizzera, alla montagna in Svizzera. E la sola volta, quando è tornato in Europa dopo 1949, era per incontrare la sua seconda moglie, che era la moglie del suo fratello, e Josef Mengele odiava questo fratello. E lui è morto, il fratello, nel 49. L'idea del papà di Mengele, che è il capo di questa grande firma multinazionale, è che la vedova del fratello sposa Mengele, perché altrimenti si sposa qualcuno di altro, l'altro entra nel consiglio di amministrazione di affari della multinazionale. E quindi Josef Mengele incontra la sua moglie, la sua prossima moglie in Svizzera, e dopo torna a Günzburg. Però dopo qualche giorno torna in Sud America, perché Mengele è come un scorpione, un serpente. Lui può sentire il pericoloso, ma lui va a morire anche perché pensa che c'è troppo di pericolosi per lui. Dopo qualche giorno non si senta bene in Günzburg, in Germania, e torna in Sud America.
Nell'ultima parte della sua vita avvertiva anche la vicinanza, perché anche qui a un certo punto si è mosso il Mossad.
Questa era una sorpresa per me. Il Mossad ha cercato Mengele per solo 3 anni, sulle 30 anni che è in Sud America. I servizi segreti tedeschi non hanno veramente cercato Mengele. E quindi questa vigilanza fino al fine per lui è la cosa che gli fa scompare. Però come scompare, va a morire prima di veramente morire. Non lo so se si può capire cosa dico.
Una specie di suicidio?
Sì, si autodivora.
Si autodivora.
Di paura, di solitudine, di paranoia, perché lui non è veramente cercato. Questa è la storia. Per questo dovevo scrivere un romanzo, perché questa idea si può in due frasi è detto. Però a raccontare, si può raccontare su 50 pagine la sua caduta, e questo era interessante, e solo la forma del romanzo era possibile per raccontare questa storia.
Come se si fosse consumato da di dentro in qualche
Esattamente.
Modo.
Esattamente, è detto molto meglio. Così.
Uno di questi blocchi, io li ho chiamati blocchi, scheda il numero 40 che comincia la seconda parte, è ambientato a Basilea, al museo dedicato a Tanguy.
Con questo capitolo comincia la seconda parte, il ratto. Questo è quando e come cambia la vita di Mengele, e soprattutto è finalmente chi era Josef Mengele. E comincia in questo museo Tingeli a Basileo. Il museo di Tingeli è molto aperto, c'è molta luce, c'è una cosa non leggera, però si sente la vita di là. Però in questa parte del museo tutto è nero, tutto oscuro, tutto chiuso. E la storia è anche incredibile. Tinguely ha scoperto per caso una macchina Mengele, macchina agricola Mengele, che era bruciata, e a parte di questa macchina ha pensato, siamo in 86, quindi un anno dopo che il mondo ha scoperto che Mengele è morto in 79 in Brasile, e ha fatto questa grande opera che mostra veramente l'idea del mostro al lavoro, che era Mengele. E dopo c'è questi due capitoli che non ho scritto, che sono due capitoli del libro di questo medico ungherese, ebreo ungherese, che era l'assistente di Mengele a Auschwitz. Era molto difficile solo di leggere questo, perché la storia che racconta questo medico è veramente per me la metafora di chi era Mengele, di che era Auschwitz e la follia dell'Europa in questa epoca, questa pulsione di morte, questo suicidio europeo.
Lei dice che aveva gli incubi a un certo punto scrivendo il libro.
Sì, perché all'inizio è terribile di leggere questa cosa, perché sono cose vertiginose sulla natura umana. Però dopo è come quando sei malato, a un certo punto il corpo produce anticorpi. E dopo qualche mese anche io ho sviluppato anticorpi, perché altrimenti era impossibile di scrivere questa storia, di trovare questa distanza. Se c'è ancora la rabbia, o se c'è ancora l'idea della vendetta, non si può funzionare. Penso che questo libro funziona perché c'è questa distanza.
E a Olivier Goes, La scomparsa di Josef Mengele esce da Neri Pozza. Sarai stato carnefice o ribelle? È un libro di Pierre Bayard, edito da Sellerio. Se il nome di Pierre Bayard vi dice qualcosa, forse ricordate un suo saggio intitolato Come parlare di un libro senza averlo mai letto. Qui le cose si fanno più serie. Pierre Bayard si chiede quale sarebbe stata la sua vita se fosse nato negli anni 20, come suo padre. Avrebbe avuto il coraggio di ribellarsi, entrando nella resistenza? Oppure sarebbe stato tra i collaborazionisti? Chi ha letto i libri di Irène Mirosky ha un'idea di come fosse la Francia negli anni 40. Ma un conto è saperlo. Un conto è chiedersi cosa avrei fatto io. Pierre Bayard raccoglie testimonianze scritte e racconti dei protagonisti, dando concretezza al suo dilemma. Gemelle imperfette è invece il titolo di un romanzo uscito da Longanesi. La scrittrice si chiama Affinity Connor, cresciuta in California. Racconta le gemelle Zamorski, finite nel gruppo dei gemelli che Josef Mengele torturava con la scusa di studiarli. Una scompare durante un concerto organizzato proprio da Mengele. Ma l'Armata Rossa sta per arrivare. L'altra attraverserà tutta la Polonia per ritrovarla. Erano le segnalazioni di oggi. Vi ricordo che anche questa puntata di Geronimo sarà sul sito di Rete 2. Un saluto da Maria Rosa Mancuso.